parliamo di un libro importante perché nasce, tra l'altro, da una lunga esperienza sul campo e sarà presentato il prossimo lunedì 25 maggio alle ore 18 al Centro Culturale San Fedele. E un libro che vi ho accennato da sommario si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo, edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di carte bollate. Il giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti, Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma, direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, e per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
Tra l'altro poi i numeri sono abbastanza espliciti, no? Li sentivo l'altro giorno in un altro intervento, la presenza femminile è una presenza minoritaria, sì. Che la dice lunga anche sulla, certo, no? Cioè, sulla criminalità in Italia o comunque su
certamente
come sono organizzate le carceri. Ma il fatto che siano pensate da uomini e abitate in maggioranza da uomini rende per le donne davvero il percorso talvolta davvero non solo pesante ma quasi insuperabile, no? Torno alla mia precedente domanda, vorrei che fosse proprio Susanna Ripamonti a dirci qual è la struttura del libro, perché è importante.
Beh, io credo che sia importante proprio perché fa emergere una tematica che normalmente è ignorata e io credo ignorata anche dagli stessi carcerieri che non sono in grado di misurarsi con questa realtà. Per cui il punto era quello di raccontare perché le donne, innanzitutto di denunciare il fatto che le donne sono penalizzate e discriminate all'interno del carcere e anche raccontare perché lo sono. Allora, se guardiamo appunto la motivazione ufficiale, tu facevi riferimento ai numeri ed è questa, no? La motivazione ufficiale che viene data è che le donne sono penalizzate proprio in virtù della proprio perché delinquono meno. La loro principale colpa è quella di delinquere ecco. meno degli uomini, perché quindi essendo solo il 4% della popolazione penitenziaria, è logico e normale che tutte le risorse siano canalizzate verso quel 96% che invece è costituito da uomini. Però questo non è vero, perché anche nelle carceri in cui è concentrato un numero rilevante di donne, penso proprio a Bollate, dove come sai faccio volontariato ormai quasi da 20 anni, abbiamo la sezione femminile che è la più affollata d'Italia con 168 presenze che sono triplicate dal 2008 ad oggi. Ma anche lì purtroppo, pur essendo in un carcere che è ricco di progettualità, anche lì c'è la stessa povertà di iniziativa e le donne subiscono la stessa discriminazione, a parte il paradosso di riuscire in una missione quasi impossibile, cioè il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è riuscito a creare sovraffollamento anche dovendo gestire solo una minoranza di 2.800 donne distribuite in 46 reparti penitenziari maschili e ai quali si aggiungono 5 carceri femminili. È riuscito a fare sovraffollamento anche tra le donne. Poi se vogliamo entrare nel merito del perché sono discriminate, così possiamo elencare un po' di problemi che appunto ripercorrendo la trama del libro, insomma.
Ecco, infatti volevo entrare un pochino in dettaglio nella seconda parte della nostra conversazione, sono testimonianze che sono state, appunto tu raccontavi, no, della tua esperienza di volontariato quasi ventennale, che quindi riguardano anche epoche diverse tra loro, donne di età diverse, certo, con esperienze chiaramente diverse di vita e di pena, che hanno attraversato spesso carte bollate, progetto, come ripeto, molto prezioso, sì, oppure sono state raccolte direttamente, no?
Alcune direttamente, alcune sono proprio dichiaratamente prese da carte bollate.
Ecco, diciamo che il leitmotiv ovviamente delle testimonianze è quella, come dire, della surrealtà, mi viene da dire, o assurdità talvolta, no? Di determinate situazioni, oltre all'amarezza e alla difficoltà di cercare di superare appunto situazioni come quella esplicativa, significativa, simbolica, per esempio, di poter utilizzare uno specchio dopo anni di detenzione, cioè certo, noi non ci rendiamo conto, insomma,
certo,
no?
Certo.
Se vuoi magari scegliere fra le molte testimonianze alcune immagini, diciamo, che ci rendano meglio.
Sì, quell'immagine effettivamente è una delle immagini che mi è rimasta più impressa, perché è stato anche il primo impatto con il reparto femminile che fu aperto nel 2008. Io appunto ero andata a vedere questo reparto per cercare di prendere contatto con un po' di donne, per vedere di creare una redazione di carte bollate anche al femminile, perché fino a quel momento il carcere era solo maschile, appunto, ho preso sotto braccio questa detenuta Roberta, l'ho portata a vedere quello che c'era, e c'era anche un, come dire, un laboratorio, una stanza che era la stanza del parrucchiere, con una postazione molto bella regalata da un famoso parrucchiere milanese, quindi completa di tutto, e questa detenuta ha guardato e poi si è immobilizzata davanti allo specchio dicendomi: era da 15 anni che non mi vedevo tutta intera, non vedevo tutta la mia, non sapevo più come sono fatta. E questa è stata una delle testimonianze. Ancora adesso, quando ne parlo, mi viene il nodo alla gola, perché è una cosa terribile, no? Cioè, lo specchio, che male può fare all'interno di un carcere? Cioè, che problema? Però è vietato, perché tutto in carcere si vieta per motivi di sicurezza. Cioè, non si calcolano mai i rischi e i benefici, no? Quanto giova vietare uno specchio e quanti vantaggi invece potrebbe dare, no? Altre detenute, fa conto, si costruiscono usando una striscia di carta proteggendola con dello scotch, si costruiscono un metro. Non tanto per misurare gli spazi o le cose, ma per misurare se stesse, cioè per vedere come è cambiato il loro corpo nel corso del tempo. Perché sì, certo, abbollate almeno uno specchio c'è nella sala del parrucchiere, ma non è certamente un oggetto di uso comune, ecco. E questo. Poi abbollate come in tutta Italia, come ovunque, le donne sono discriminate perché le pari opportunità sono un sogno, certo. Non esistono mai, non esistono nella scuola, non esistono nel lavoro, non esistono nella stessa proposta di attività culturali, di attività ricreative, c'è questa, ma sono anche discriminate in un modo così, come dire, sotterraneo, no? Per il tipo di atteggiamento che c'è verso le donne, che è sempre un atteggiamento più paternalistico, stigmatizzante, che fa leva sul ricatto morale, sui sensi di colpa che tutte le detenute hanno nei confronti dei propri figli, come se la pena dovesse consistere nell'espiazione non solo del reato commesso, ma anche di un comportamento amorale, con messaggi che hanno toni più retentivi che risocializzanti, del tipo: comportatevi bene, fatelo per i vostri figli, certo. Avete già commesso un errore, ecco, così.
Allora, le testimonianze sono, come sempre, anche a me è capitato, ovviamente non tanto quanto coloro che come Susanna Ripamonti fanno volontariato in carcere, mi è capitato di ascoltare donne detenute, i loro racconti, e sono sempre rimasta colpita ovviamente dall'autenticità disarmante di molte delle loro testimonianze, ma questo in fondo è abbastanza prevedibile, ma anche dal modo spesso articolato con cui analizzano non solo la loro situazione, ma anche il loro passato, le loro relazioni. Un effetto che in carcere vale per tutti i detenuti e le detenute che riflettono, no? Perché ovviamente è una situazione in cui, se non rifletti, hai già, come dire, perso qualunque possibilità, no? Cioè devi per forza in qualche modo trovare una maniera per analizzare, per elaborare, e quindi scoprirete in questo libro davvero, se si trattasse, no, di fiction, ma non è, scoprireste proprio stili diversi di testimonianza e di visione della realtà, e quindi la lettura è una lettura appassionante pur nella sua drammaticità e grande realtà. Credo sia stato qualcosa che avete notato anche voi in tanti anni di lavoro per Carte Bollate.
Sì, perché le donne sono sempre sorprendenti, anche perché hanno questa grande capacità di di lavorare sulla memoria, sul ricordo,
di analizzare,
di far emergere le loro emozioni. Una delle frasi che troverete nel libro, ma che mi aveva molto colpito, sulla differenza fra gli uomini e le donne, era una detenuta che mi diceva: sai, noi rispetto agli uomini almeno una libertà in più ce l'abbiamo, perché possiamo piangere. È terribile, no? Ma è così, certo. È così. C'è un'educatrice, c'è un'intervista alla fine del libro a Katia Bianchi, che appunto dice: quando lavori con le donne devi sempre portarti appresso una scatola di Kleenex, ma come dire, non perché si piangano addosso, ma perché hai sempre a che fare con una emotività importante. E questo è anche un altro elemento di cui non si tiene conto e che le penalizza, perché se tu parli con gli uomini, loro ti dicono: il carcere o lo vivi o lo subisci, e scelgono di viverlo facendo tutto quello che il carcere gli può offrire. Le donne no, le donne invece il carcere lo subiscono, lo rifiutano, tirano fuori tutto il loro malessere, si ribellano, e naturalmente questo è visto come una forma di insubordinazione, certo. Per cui sono considerate ingestibili, anche un po' matte, ecco, certo. Passami il termine.
Un grande classico.
Però io,
infatti,
credo che invece questa sia una prova di sia una forma di salute mentale, perché come fai, certo, a accettare il carcere con tutto quello che comporta: la mutilazione degli affetti, l'annullamento della tua identità, la cesura con tutto,
e anche insomma l'esame di coscienza, no, quotidiano che ti devi fare. E che è ovviamente un elemento che corrode anche l'identità. Allora, io mi devo fermare qui, Susanna. La pena oltre la pena, Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli. Se ne parlerà lunedì 25 maggio alle ore 18 al Centro Culturale San Fedele a Milano, con tanti ospiti. Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, Edizioni Libraccio.
Un motivo per comprarlo.
Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie a Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
Ciao.